Buongiorno ragazzi, siamo alla lezione 4 intitolata Gli elementi costitutivi dell'azienda, il capitale finanziario. Si entra con questa lezione nel vivo del corso. Finora abbiamo fatto ragionamenti teorici sull'azienda, l'ambiente, il contesto nel quale questa prova a muoversi, il contesto che normalmente è caratterizzato da una vivace presenza di rischi. E dall'altra parte, nell'ultima occasione in cui ci siamo sentiti in senso vero e proprio, perché era una registrazione, cioè la lezione 3, abbiamo parlato di conformazione giuridica del business e quindi che tipologia di società mettere in piedi per avviare un'attività di impresa. Oggi il tema è un altro ed è il tema che potremmo identificare come il punto di snodo e di avvio vero e proprio di tutto l'intero corso. La parola chiave che anima la lezione di oggi e che probabilmente ci porteremo come una sorta di fil rouge fino alla fine di maggio è la seguente espressione, capitale finanziario. Capitale finanziario che è una espressione duale, una sorta di medaglia che ha un volto negli investimenti, cioè tutte le risorse che in un qualche modo si è creata e ha creato l'impresa nel tempo e che sono a sua disposizione per svolgere il proprio business, e l'altra faccia, i finanziamenti, cioè le risorse che ha dovuto trovare sul mercato per avere le disponibilità finanziarie necessarie per fare gli investimenti di cui si diceva prima. Quindi questa è proprio la parola chiave, l'espressione che per eccellenza entra in modo prepotente nella nostra trattazione. Quindi questi 20 minuti di riflessione che vi mando come spunto da ascoltare si muoveranno più intorno alla parola capitale finanziario. Ora, il capitale finanziario sta, e apro la diapositiva 3, in un punto preciso. L'azienda è di fatto un punto di incontro di tre componenti. Da una parte c'è il capitale finanziario, nella sua duplice declinazione, quindi gli investimenti da una parte e i soldi che abbiamo trovato per fare quegli investimenti dall'altra, quindi l'attività e i debiti, per intendersi, in modo molto molto stringato e forse anche a tratti superficiale. Dall'altra parte c'è il capitale intellettuale, cioè tutte le risorse intellettuali di know-how, di presenza dei partecipanti al business in termini di lavori, gli elementi valoriali che caratterizzano un'impresa. E dall'altra parte c'è la messa a denominatore comune del capitale intellettuale, del capitale finanziario in una coordinazione sistemica, si suol dire. Cioè, si prendono queste due componenti, l'una quantitativa, monetaria, finanziaria, che è il capitale finanziario appunto, l'altra invece di tipo più organizzativo, più sociale, più vogliamo sforzarsi in un'espressione che forse potrebbe anche suonare eccessiva, morale e etica, coordinando e combinando le due anime della nostra azienda all'interno di una coordinazione di procedure, di sistemi, di valori e di business si ottiene l'azienda. Più questa coordinazione si realizza nelle sue componenti, più l'azienda è sana, più l'azienda è in grado di stare nel business, nelle attività e nel contesto competitivo in modo senza voler essere troppo enfatici e dire vincente, ma in modo sano, in modo stabile e permanente. Quindi la nostra attenzione si sposta sul capitale finanziario, la trattazione oggi è sul capitale finanziario, la prossima lezione sarà sul capitale intellettuale, su come capitale intellettuale e capitale finanziario si combinano dentro una coordinazione sistemica e come questa coordinazione sistemica si può realizzare. Nella diapositiva 4 si affronta proprio questa dualità. la dualità del capitale finanziario. Da una parte abbiamo gli impieghi, gli investimenti, cioè in un qualche modo tutte le risorse che l'azienda ha a disposizione e che può utilizzare per lo svolgimento della sua attività. Dopo le vedremo, ma tanto per dare una prima immagine a questo concetto che altrimenti rischia di rimanere astratto, si può pensare a un macchinario, a un'attrezzatura, a un brevetto, a un credito, a dei beni che restano lì in rimanenza in attesa di essere utilizzati nel processo produttivo, ad esempio il cuoio per un'impresa che produce scarpe. Alla fine dell'anno non ho finito di produrre tutte le scarpe che volevo, mi sono avanzati dei pezzi di pelle o di cuoio, ecco, quella è una rimanenza. Il denaro in cassa, i conti correnti attivi. Questi sono gli elementi che alla fine caratterizzano il 99% degli investimenti di una normale azienda. L'altro lato del capitale finanziario sono i finanziamenti, cioè, per dirla in un'espressione molto rapida, i soldi che l'azienda ha dovuto trovare per realizzare e mettere in piedi il corpo degli investimenti di cui si diceva poco fa. La diapositiva 5 ci introduce nel concetto di capitale finanziario. Da una parte abbiamo gli investimenti, dall'altra abbiamo i finanziamenti. Vi faccio due annotazioni che poi torneranno in tutta la nostra riflessione intorno al bilancio, alla contabilità e quant'altro. Questa rappresentazione grafica a due colonne contrapposte è poi la rappresentazione grafica del bilancio. Da una parte le attività e dall'altra parte le passività. Questa rappresentazione grafica a colonne contrapposte di pari lunghezza non è soltanto un caso grafico, non è soltanto un espediente per immagini, ma è anche una equivalenza matematica che caratterizza il bilancio. Gli investimenti nel mondo della contabilità e dell'azienda sono sempre uguali ai finanziamenti. Tanti soldi ho preso dall'esterno, banche, fornitori, piuttosto che soci, quanti sono i soldi che ho messo da qualche parte negli investimenti? Non esiste una lira presa che non è finita da qualche parte. Perché se anche le lascio in banca, le risorse finanziarie che ho preso, da qualche parte sono in banca. Quindi, se la banca mi presta 100 euro, ho un debito, finanziamento verso la banca per 100 euro, e se non ho speso quei 100 euro sono in cassa, sono nel conto corrente. Quindi, lo scopriremo meglio nel secondo modulo del nostro corso, investimenti e finanziamenti sono caratterizzati da una permanente, stabile e continua equivalenza, l'uno uguale all'altro. E veniamo alla diapositiva 6. La diapositiva 6 riapre quell'albero di analisi e di visualizzazione dei concetti di capitale finanziario e delle declinazioni al loro interno si vanno a dipanare di capitale finanziario. Da una parte abbiamo gli investimenti, dall'altra parte abbiamo i finanziamenti. Qui nella diapositiva si guarda il lato investimenti. Gli investimenti che si dividono in investimenti in struttura produttiva e investimenti in ciclo operativo e a loro volta gli investimenti in struttura produttiva e in ciclo operativo si caratterizzano da altre tipologie di investimenti, quindi la struttura produttiva può essere caratterizzata da beni materiali, immateriali o finanziari, e il ciclo operativo è caratterizzato da crediti, da rimanenze, da disponibilità liquide, cioè da soldi. Quindi la prima grossa distinzione che abbiamo fatto in investimenti e finanziamenti, ora la andiamo un attimo a dettagliare, e la dettagliamo sul lato degli investimenti. Come detto, gli investimenti possono essere o investimenti in struttura produttiva, E gli investimenti in struttura produttiva sono gli investimenti che hanno un connotato di immobilizzo, si fermano per più tempo nel contesto aziendale. Io compro un macchinario e quel macchinario lo ritroverò nell'azienda per più anni, per più esercizi. Quindi non è un qualche cosa che passa velocemente. Gli investimenti in ciclo operativo o attività circolante invece sono cose che restano nel contesto aziendale per poco tempo o nascono per restarci poco. Cioè l'obiettivo con cui questi investimenti nascono nel contesto aziendale è quello di esaurirsi velocemente. Se io ho un credito, spero che resti il meno possibile nella sua conformazione di credito. Spero il più possibile che diventi soldi. Se ho delle rimanenze di pelle, di cuoio nel fare le scarpe, confido di poterci fare le scarpe il prima possibile, perché se non faccio le scarpe il prima possibile, non vendo e non genero crediti e quindi la distanza dal trasformarsi in soldi tende ad allungarsi. Quindi qual è una prima riflessione che possiamo fare? Che le immobilizzazioni hanno un tempo di permanenza in azienda più lungo e quindi non hanno una premura a diventare soldi, cioè non compro un'immobilizzazione per rivenderla a breve e farci soldi, ma la compro per utilizzarla fino in fondo. Gli investimenti in attivo circolante invece sono investimenti che hanno un connotato di urgenza finanziaria, cioè lì creo, genero questo tipo di investimenti con l'aspirazione, la volontà, la voglia e la fretta di farli trasformare in soldi il prima possibile. E quindi veniamo alla diapositiva 7, si affronta un attimino con più novizia di dettagli gli investimenti in struttura produttiva. Sono quegli investimenti che abbiamo appena detto, sono caratterizzati da una durevolezza nel tempo. Oggi compro un impianto, oggi compro un'attrezzatura, compro un macchinario con l'intenzione di utilizzarlo per più e più anni. E attraverso il suo utilizzo otterrò prodotti di una certa qualità e che mi permetteranno di restare sul mercato in modo sano e vincente. Quindi si chiamano normalmente investimenti a fecondità ripetuta, cioè daranno frutto in più riprese, in più occasioni, in più momenti. Questi investimenti si caratterizzano da una possibile conformazione diversa. Ci sono i cosiddetti investimenti materiali, cioè quella roba che si tocca, tanto per essere molto terra terra, e quindi sono quegli investimenti in tavoli, computer, attrezzature, impianti, macchinari, immobili che sono presenti nelle aziende. Ci sono gli investimenti in beni immateriali e gli investimenti in beni immateriali sono in software, in brevetti, in concessioni, licenze e quant'altro. E poi ci sono gli investimenti di tipo finanziario, e cioè compro un'altra società, concedo un credito di finanziamento a un altro soggetto e via via dicendo. Le diapositive 8 e quelle a seguire non fanno altro che darvi dei flash su quelli che possono essere semplicemente delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Nella diapositiva 11 invece si inizia a parlare di investimenti nel ciclo operativo. Come si è detto prima, gli investimenti in ciclo operativo sono quegli investimenti che stanno in un circuito ben preciso dentro l'azienda, cioè io compro materie prime, le metto in quel frullatore che è il processo produttivo e normalmente le metto dentro quel sistema che è caratterizzato da investimenti duraturi. Questo sistema trasforma la materia prima, produce un oggetto finito che poi viene venduto. Quindi tutto quello che entra in questo circuito è un investimento di ciclo operativo. Tanto per fare un esempio, perché vi suoni meglio e vi sia visivamente più chiaro, basta pensare a quello che fa un normale forno, un normale panificio. Il panificio compra la farina, compra il lievito e compra la farina non perché quel lievito e quella farina fra 10 anni siano ancora lì, compra il lievito e compra la farina affinché questa roba finisca dentro una pagnotta e poi venga venduta la mattina dopo. Quindi l'acquisto di farina e lievito è da considerarsi come investimento nel ciclo operativo. Farina e lievito vengono inseriti insieme ad altri ingredienti in un impastatore e l'impastatore è un macchinario. È un macchinario che dovrà essere presente dentro l'azienda per più tempo, se non quello un altro impastatore, perché senza impastatore il forno, il pane non lo fa. Una volta tirato fuori l'impasto, prenderemo l'impasto e lo metteremo dentro il forno. Il forno che cos'è? È un'attrezzatura, è un impianto che è un investimento a lento ciclo di utilizzo, cioè a fecondità ripetuta, cioè immobilizzato. Ritroveremo quel forno per più anni dentro il contesto aziendale. Quindi utilizzeremo l'impastatrice, utilizzeremo il forno, che sono le nostre immobilizzazioni e che caratterizzano la nostra struttura del processo produttivo. Ci inseriamo il lievito e la farina, esce fuori la pagnotta. La pagnotta è il risultato del processo produttivo e anche la pagnotta è un investimento del ciclo operativo. La vendiamo, il cliente non ci paga subito, abbiamo un credito, ci pagherà il prima possibile. Quindi, come vedete, le conseguenze degli investimenti in ciclo operativo sono tre: possono essere rimanenze, quel lievito e la farina che alla fine dell'anno non ho consumato, i crediti, i soldi che il cliente del forno non ha pagato per il pane comprato, e poi la risultanza di tutto questo che sono i soldi. Le diapositive 12, 13 e 14 non fanno altro che riportarvi degli esempi di attività circolanti. La diapositiva 15 ve la lascio come esercizio a casa. Proviamo a mettere un po' di crocette e mettiamo le crocette prima di guardare la diapositiva 16. Ecco, questo direi che è un esercizio a carte coperte che è ben più utile dell'esercizio a carte scoperte. Quindi per concludere, diapositiva 17. L'impresa ha bisogno per funzionare di una struttura e di carburante da mettere in questa struttura. E quindi da una parte abbiamo un capitale immobilizzato, è una sorta di macchina che rimarrà nel contesto aziendale per più tempo, e dall'altra parte abbiamo bisogno di carburante da mettere nella macchina per farla funzionare. Ed è il nostro investimento in attivo circolante. La macchina senza l'investimento in capitale circolante non funziona. Il carburante senza la macchina è un acquisto sostanzialmente privo di utilità per qualcuno. Veniamo all'altro lato, e veniamo all'altro lato con la diapositiva 18, e cioè ai finanziamenti. Come si è detto prima, se voglio comprare un'attrezzatura, se voglio comprare un impastatore, se voglio comprare un forno, se voglio comprare una macchina, ho bisogno che qualcuno i soldi per comprarla me li dia. E quindi il lato del capitale finanziario, finanziamenti, fa proprio questa analisi, cerca proprio di capire chi mi ha dato i soldi per comprare che cosa. E allora nella diapositiva 19 si entra proprio su questo tema, cioè come è fatto il corpo dei finanziamenti, come e chi ha prestato soldi e in che misura all'azienda affinché l'azienda, grazie a quei soldi, potesse costruire la propria struttura e i propri investimenti in attivo circolante per poter funzionare. La grande dualità è questa: da una parte abbiamo i soci e dall'altra parte abbiamo i terzi. I terzi che chi sono? Sono i non soci, cioè tutti coloro che in modo diretto o indiretto prestano soldi alla società. Diretto perché davvero danno soldi, quindi si tolgono soldi di tasca loro per darli a noi, quindi quando si fa un'operazione con questi soggetti riceviamo soldi. Indiretto quando non ci danno soldi, ma ci permettono di non darli nei tempi previsti. Tipicamente i fornitori. Io compro la farina dal mio fornitore, non gliela pago subito, gliela dovrò pagare. Il fatto che mi permetta di non pagarla subito è come se mi finanziasse, perché se la volesse i soldi subito, io quei soldi da qualche parte li dovrei trovare. E li dovrei trovare dagli altri due interlocutori, o coloro che mi prestano soldi, o dai soci che mi danno soldi come soci, appunto, e vedremo che cosa significa. Diapositiva 20. La prima configurazione del capitale finanziario, lato finanziamenti, è il capitale messo dai soci. Il capitale messo dai soci, detti anche mezzi propri, hanno delle caratteristiche, ha delle caratteristiche ben precise. La prima caratteristica è che non ha un vincolo di durata, cioè non c'è una scadenza entro il quale la società deve rendere i soldi ai soci. Questo è importante perché, quindi, a differenza di un debito verso una banca, di un debito verso un fornitore, di un debito verso un dipendente che a una certa data scade e se non viene pagato entro quella scadenza il creditore può agire affinché il pagamento venga effettuato, i soldi che i soci mettono dentro la società non hanno una scadenza prefissata. Questo è un primo aspetto importante. Secondo aspetto importante è che non c'è alcuna garanzia di rimborso. Che cosa significa? Significa che se a un certo punto la società non ha i soldi per rendere i soldi dati dai soci, i soci non hanno alcuna azione per poter pretendere che quei soldi vengano restituiti. Facciamo sempre il parallelismo con un fornitore. Se un fornitore non viene pagato, può chiedere a un giudice di imporre alla società di pagare. Può chiedere che gli venga pignorato uno o più dei suoi beni e vengano venduti all'asta e con il ricavato venga pagato. Ecco, queste azioni il socio non ce l'ha. Quindi, se il socio non viene rimborsato dei soldi che lui ha messo, lui non ha alcuna possibilità di attivare strumenti di garanzia per il rimborso del proprio, tra virgolette, grosse virgolette, credito. Non sono soldi che producono interessi e non sono soldi che danno una remunerazione garantita. Alla fine, che cosa sono? Sono soldi messi a titolo di capitale di rischio. Di rischio, che cosa vuol dire? E riprendiamo quella parola rischio che abbiamo utilizzato largamente nella seconda lezione di questo corso. Rischio significa che il socio potrebbe non guadagnare quanto si aspettava, potrebbe perdere tutto quello che ha messo, o dall'altra parte il rischio nel lato positivo potrebbe guadagnare ben più di quello che si aspettava. Quindi il socio mette i soldi in che modo? Il socio mette i soldi direttamente. In sede di costituzione della società, il codice civile prescrive, salvo situazione particolare, che il socio vada dal notaio con un bell'assegno. Quindi il socio deve togliersi to soldi di tasca per metterli nelle tasche della società. Questa è una delle condizioni per garantire il cosiddetto valore minimo dei conferimenti, cioè le società di capitali, proprio perché hanno un'autonomia patrimoniale perfetta, quindi torniamo a quello che abbiamo detto nella lezione precedente, e quindi devono garantire il rimborso dei propri debiti con il proprio capitale, la legge prescrive e obbliga che abbiano un capitale minimo, altrimenti con un capitale bassissimo, nullo o peggio ancora negativo, questa garanzia verrebbe meno. Poi su questo potremmo fare anche delle riflessioni più sofisticate alla luce delle modifiche al codice civile, ma le lasciamo in penombra visto la trattazione delle lezioni attraverso un MP3 che rende tutto molto più complicato. Dall'altra parte però i soci mettono soldi nella società anche in via indiretta. Che cosa significa questo? Significa che i soci, qualora la società realizzi degli utili, avrebbero diritto a quegli utili, cioè l'utile altro non è che i soldi che dovrebbero essere dati ai soci come remunerazione per l'investimento che hanno fatto. Quindi io ho messo soldi in una società, la società ha fatto utile, io ho il 10% di quella società, mi spetterebbe il 10% di quell'utile, che mi remunera dal rischio di aver messo i soldi in un business che poteva anche far perdere tutto l'intero capitale. Fatto sta che il socio può anche decidere di non prendergli quei soldi, di non prendere quell'utile. E quindi lasciando l'utile in azienda, non prelevandolo, che cosa fa? In un qualche modo arricchisce la società. E quindi il capitale di rischio messo dal socio tende a aumentare non soltanto con i versamenti di soldi sonanti che il socio fa all'inizio o in eventuali successivi momenti, ma il capitale di rischio aumenta anche a fronte del fatto che il socio decida di non prendere alcun utile dalla società stessa quando questo quando questa l'abbia realizzato. Diapositiva 23 si cambia prospettiva, quindi si passa da un passaggio di soldi da soggetti terzi, chiamati in quel caso soci, alla società con caratteristiche ben precise, cioè capitale di rischio, non rimborsabile, a data predefinibile, privo di una remunerazione certa, eccetera, eccetera, ai mezzi di terzi, cioè i soggetti terzi che danno soldi alla società, ma con un'aspettativa ben precisa che questi soldi vengano restituiti. E quindi il capitale a titolo di debito è caratterizzato da un vincolo di durata, cioè a una certa scadenza bisogna rimborsarlo. Pensate, un mutuo ha delle scadenze e quindi se io non rimborso il mutuo alle scadenze, la banca non la prende propriamente bene e chiederà il rientro, chiederà di essere saldata, chiederà di pagare tutto facendo cadere il beneficio del termine, cioè il fatto che c'era una rateizzazione pattuita, o altrimenti peggio ancora inizierà a agire in modo esecutivo proponendo la vendita del mio immobile piuttosto che dei miei macchinari, eccetera. Normalmente maturano interessi e teoricamente non sono sottoposti ai rischi dell'impresa in quanto tale, sono sottoposti ai rischi di un default aziendale, quindi se l'azienda fallisce il rischio è che io non prenda nulla, ancorché sia un portatore di capitale di debito esiste ed è pienamente consapevole in tutti gli imprenditori. Quindi questo è un capitale di debito o di reddito. Come si configura? Può essere un debito di finanziamento. Il debito di finanziamento si caratterizza per il fatto che il soggetto che mi finanzia mi dà i soldi, quindi mi fa un bonifico, mi dà un assegno, mi manda quattrini in qualche modo. Si parla normalmente di rapporti con le banche, per le realtà più evolute, di prestiti obbligazionari quotati, quindi io colloco il mio debito sul mercato e qualcuno me lo compra. Diapositiva 25, i debiti possono essere anche debiti di regolamento, cioè un finanziamento indiretto, come si diceva poco fa, e quindi il fornitore mi vende una cosa, ma mi dice non mi pagare subito, pagami fra un po' di tempo e questo mi permette di fare che cosa? Di non cercare soldi da dargli. Se devo cercare soldi, poi devo cercarli dove? Da coloro i quali i soldi davvero me li danno. E cioè dalle banche o devo andare a bussare alle porte dei fornitori. Secondo una logica della durata, diapositiva 26, i finanziamenti si distinguono in alcune tipologie. Possono essere senza durata, e si parla normalmente di mezzi dei soci, i soldi messi dai soci, i mezzi propri. Quindi questi, come si diceva poco fa, non hanno una scadenza. E i mezzi di terzi. I mezzi di terzi possono avere una scadenza breve, e quindi normalmente entro l'anno, una scadenza a medio-lungo, entro 5 anni. Normalmente i mutui, i finanziamenti hanno questi connotati, o altrimenti lunghissimo termine, 20 anni, 15 anni, i cosiddetti mutui ipotecari. Questa è una distinzione per durata del debito. Anche con questo abbiamo concluso. Vi rinnovo l'attenzione a questi temi che sono poi temi che ci riporteremo avanti per tutto il corso, quindi capitale finanziario nelle sue due declinazioni, investimenti da una parte, finanziamenti dall'altra, finanziamenti in base all'origine, in base alla durata. Ma però ricordatevi l'equivalenza fondamentale sulla quale torneremo più avanti, investimenti uguale finanziamenti. Alla prossima.